Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il divano di Istanbul è un breve saggio divulgativo di Alessandro Barbero, dedicato alla storia dell'Impero Ottomano, dalle origini anatoliche alla dissoluzione e alla nascita della Turchia contemporanea. Il titolo richiede una precisazione: il divan non è il mobile, ma il Consiglio di Governo Ottomano, termine che introduce il lettore alle istituzioni e al lessico di un mondo, spesso percepito in Europa come estraneo. Nato dall'elaborazione di lezioni radiofoniche, il libro privilegia un'esposizione discorsiva, sintetica e ricca di esempi, rispetto alla trattazione specialistica o cronachistica delle campagne militari. Barbero colloca gli ottomani al centro della storia mediterranea ed europea, correggendo l'immagine riduttiva di una potenza soltanto ostile all'Occidente. Esamina invece la costruzione di un impero multilingue e multireligioso, le sue capacità amministrative e militari, i rapporti con Venezia e con gli stati europei, nonché le ragioni del graduale declino. Lo scopo è offrire una prima mappa storica critica, utile a comprendere quanto la vicenda ottomana sia intrecciata con quella europea. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'impero ottomano come protagonista della storia europea e mediterranea. Uno dei nuclei del libro consiste nello spostamento della prospettiva. L'impero ottomano non viene presentato come un'appendice orientale della storia europea, né come una minaccia uniforme e senza volto, ma come una delle grandi potenze che hanno modellato il Mediterraneo e l'Europa per secoli. La conquista di Costantinopoli, l'espansione nei Balcani, il controllo di territori asiatici, africani ed europei, e la competizione sul mare mostrano che la frontiera tra Europa e Oriente era molto più permeabile di quanto suggeriscano le semplificazioni scolastiche. Barbero invita perciò a leggere i conflitti con gli ottomani anche come relazioni politiche, commerciali e diplomatiche tra potenze interdipendenti. Venezia, in particolare, appare come un interlocutore necessario e rivale, non solo come un baluardo contrapposto. Questo orientamento non elimina la violenza delle conquiste, le guerre o le asimmetrie di potere. Serve piuttosto a evitare che tali elementi esauriscano il giudizio storico. Capire il peso ottomano permette di reinterpretare fenomeni considerati tipicamente occidentali, equilibri mediterranei, scambi economici, politica dinastica e sicurezza delle frontiere, come prodotti di una storia condivisa. Il saggio contrasta quindi un eurocentrismo che riconosce l'impero solo quando entra in guerra con l'Europa, trascurandone il ruolo strutturale nella formazione del suo contesto geopolitico. Secondo, il divan è la costruzione di uno Stato imperiale efficiente. Il termine divan rimanda al governo imperiale e offre a Barbero l'occasione di osservare l'impero ottomano come un sistema di istituzioni, non come la semplice estensione della volontà di un sultano. Al vertice vi era il sovrano, ma l'esercizio concreto del potere dipendeva da funzionari, visir, apparati di corte, amministrazione fiscale ed esercito. L'interesse del libro sta nel mostrare che la durata dell'impero non fu un fatto accidentale. La capacità di organizzare risorse, raccogliere tributi, governare province lontane e selezionare elite politiche contribuì in modo decisivo alla sua espansione. In questo quadro acquistano rilievo il Gran Visir e l'uso di personale proveniente da contesti diversi, compresi giovani cristiani inseriti nei circuiti dello Stato attraverso pratiche come il devshirme. Il dato non va letto come prova di una moderna uguaglianza sociale. Era un meccanismo coercitivo, strettamente connesso alle necessità di governo e di controllo. Tuttavia, rende visibile una differenza, cioè, rispetto all'idea di un potere fondato esclusivamente su nobiltà ereditaria e appartenenza etnica. Barbero usa queste strutture per spiegare come un impero vastissimo potesse mantenere coesione e capacità d'azione. L'analisi istituzionale sottrae così la storia ottomana a due immagini opposte, ma ugualmente povere il dispotismo irrazionale da un lato, l'idealizzazione di una macchina statale perfetta dall'altro. Terzo, pluralità religiosa e sociale, pragmatismo imperiale, non tolleranza moderna. Un aspetto distintivo della ricostruzione è l'attenzione alla composizione multireligiosa e multietnica dell'impero ottomano. Musulmani, cristiani ed ebrei, accanto a popolazioni di lingua e origine differenti, vivevano entro un ordine politico che non puntava all'omogeneità nazionale nel senso moderno. Barbero sottolinea come la protezione e l'organizzazione delle comunità non musulmane potessero rappresentare una risorsa di stabilità per il governo imperiale. Questa impostazione aiuta a correggere il pregiudizio secondo cui l'appartenenza islamica dello Stato avrebbe implicato automaticamente un'esclusione totale dei sudditi di altre fedi. Al tempo stesso, il libro non autorizza a tradurre quel sistema nella categoria contemporanea di libertà religiosa. Le comunità erano sottoposte a gerarchie, obblighi fiscali e distinzioni giuridiche, e la posizione dei singoli dipendeva dal loro status. Il punto storico è proprio distinguere fra coesistenza regolata e cittadinanza egualitaria. Per un impero premoderno, governare differenze persistenti poteva essere più funzionale che eliminarle. L'integrazione era dunque pragmatica, selettiva e orientata alla conservazione del potere. Questa chiave di lettura illumina anche i Balcani e il Mediterraneo come spazi di contatto, conversione, mobilità e conflitto, anziché come blocchi civili rigidamente separati. Il saggio offre quindi strumenti utili per riconoscere la complessità delle identità collettive, senza proiettare sul passato né l'idea ottocentesca di Stato-nazione né un'immagine realistica di armonia interculturale. Quarto, forza militare, conquista e il rapporto ambiguo con l'Occidente. Barbero non costruisce la vicenda ottomana come una successione di battaglie, ma la dimensione militare resta essenziale per comprendere l'impero. La sua crescita dipese dalla capacità di conquistare territori, presidiare frontiere e mobilitare eserciti efficaci. Corpi come i Giannizzeri contribuirono alla reputazione di potenza temibile e disciplinata. Eventi simbolici, quali la presa di Costantinopoli e la battaglia di Lepanto, entrano nel quadro non come episodi isolati, bensì come momenti di una competizione prolungata con stati cristiani, potenze marittime e dinastie confinanti. In particolare, Lepanto non può essere assunta come una spiegazione semplice del declino ottomano. Una sconfitta navale importante non coincise con il collasso immediato di una struttura ancora capace di rigenerare risorse e influenza. Il libro invita quindi a diffidare delle narrazioni che riducono secoli di rapporti a uno scontro inevitabile fra Islam e cristianità. L'ostilità religiosa poteva offrire un linguaggio politico e una fonte di legittimazione, ma conviveva con alleanze contingenti, trattative, commerci e reciproche influenze. La stessa Europa, spesso narrata come unità compatta contro il turco, era attraversata da rivalità che condizionavano le sue scelte. Questa lettura restituisce alla guerra il suo peso, senza farne l'unica lente interpretativa. L'espansione ottomana fu insieme militare, fiscale, amministrativa e diplomatica. Di conseguenza, anche la sua percezione europea oscillò fra paura, ammirazione e opportunismo politico. Infine, declino. crisi di competitività e passaggio alla Turchia moderna, nella parte finale. Il saggio segue il lento indebolimento dell'impero ottomano, fino alla sua conclusione nel primo Novecento e alla fondazione della Turchia repubblicana. L'idea di declino è trattata come un processo storico, non come l'effetto automatico di una presunta inferiorità culturale o di una singola disfatta. Un impero che per lungo tempo aveva retto la concorrenza con le potenze europee si trovò gradualmente in difficoltà di fronte a nuovi equilibri militari, economici e tecnologici, oltre che a pressioni esterne e tensioni interne. La perdita di territori e la crescente dipendenza dalla competizione con stati europei più dinamici modificarono la capacità di governo e di riforma. Questa prospettiva evita anche l'equivoco del cosiddetto malato d'Europa, formula tarda che rischia di descrivere l'intera storia ottomana retroattivamente a partire dalla sua fine. Barbero mette in relazione la dissoluzione imperiale con le origini della Turchia contemporanea, rendendo comprensibile perché il passato ottomano continui a pesare nel modo in cui il paese guarda all'Europa, al Mediterraneo e alle proprie minoranze. Data la brevità dell'opera, gli ultimi secoli non ricevono l'approfondimento di una monografia specialistica. Il valore del capitolo conclusivo sta soprattutto nell'offrire coordinate per collegare espansione, lunga durata e crisi finale. Il lettore viene così sottratto alla comoda immagine di un impero immobile. La sua storia è fatta di adattamenti, successi, squilibri e trasformazioni politiche radicali. In conclusione, il divano di Istanbul è indicato anzitutto a chi desidera un'introduzione affidabile e leggibile alla storia ottomana, soprattutto se la propria conoscenza deriva da riferimenti frammentari a Costantinopoli, Lepanto, ai turchi o alla Turchia attuale. Può essere utile anche a studenti e lettori interessati alla storia del Mediterraneo, dei Balcani e dei rapporti fra Europa e mondo islamico, perché mette in discussione categorie troppo nette, senza sostituirle con una celebrazione ingenua dell'impero. Il beneficio principale è interpretativo: il libro aiuta a riconoscere che l'Europa moderna si è formata in dialogo, conflitto e scambio, con una potenza ottomana che era al tempo stesso asiatica, mediterranea ed europea. Rispetto a studi più ampi e specialistici, il volume non offre apparati bibliografici estesi né analisi esaustive di ogni fase o problema storiografico. La sua forza è diversa in uno spazio contenuto. Barbero combina chiarezza narrativa, attenzione alle istituzioni e sensibilità per il mutamento delle prospettive. La derivazione da lezioni radiofoniche rende il tono diretto e accessibile, anche se alcuni lettori possono preferire una trattazione più sistematica e documentata. Ciò che lo distingue da molte sintesi tradizionali è il rifiuto di confinare gli ottomani al ruolo di antagonisti dell'Occidente. Il risultato è un libro breve ma sostanzioso, adatto come primo orientamento e come stimolo a proseguire con letture più approfondite, capace di rendere storicamente più intelligibili questioni geopolitiche e culturali, ancora presenti nel dibattito contemporaneo. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.